Buonasera, siamo al canto quinto del Purgatorio. Allo scorgere l'ombra di Dante, uno dei compagni di Belacqua esce in un grido di meraviglia al quale il poeta si volge rallentando il passo. Ma Virgilio lo ammonisce e gli dice che non bisogna badare alle genti, non bisogna indugiarsi ad ascoltare o a compiacersi di quel che le genti dicono. Bisogna che l'uomo vada per la sua strada, fermo come torre che non crolla già mai la cima per soffiare dei venti. Non bisogna perdere tempo e soprattutto star a badare a quanto dicono gli altri. Quindi i poeti riprendono la salita e arrivano nella seconda balza dell'antipurgatorio, dove sono ancora negligenti, ma negligenti questa volta morti non di morte naturale nel loro letto, come Belacqua, ma morti di morte violenta. È una schiera molto numerosa di anime che cantano miserere, ammirano anch'esse l'ombra di Dante e mandano davanti due messaggeri a chiedere spiegazione. Avuta la spiegazione, in un baleno tutti si precipitano quegli spiriti di corsa incontro ai poeti, incontro a Dante e a Virgilio. Ma sono tanti che Virgilio comprende che non si può perdere tempo ed esorta perciò Dante ad ascoltarsi senza arrestarsi. Dante dovrebbe cioè camminare e camminare con una certa speditezza, una certa sollecitudine, badando di rispondere a quelli che più svelti riescono a portarsi al suo fianco. E così siamo all'ultima parte del canto quinto, e cioè a tre incontri, a tre interviste, con tre di questi spiriti che, più solleciti e più fortunati degli altri, hanno potuto raggiungere Dante e rammentarsi così al poeta. Sono tre incontri pieni di commozione, perché i tre spiriti rammentano a Dante la loro fine dolorosa. Infatti, vi ho detto, si tratta di negligenti, ma qui di negligenti morti di morte violenta, cioè uccisi, assassinati. Sono Jacopo del Cassero, buon conte da Montefeltro, figlio di quel Guido da Montefeltro che abbiamo trovato alcune sere fa giù tra i consiglieri fraudolenti, e la Pia de Tolomei. Sono tre incontri che si svolgono in toni diversi, il più commovente dei tre e anche il più breve e l'ultimo è quello della Pia, che tutti ormai nel mondo conoscono. Prima parte, dunque, io ero già da quell'ombre partito e seguitavo l'orme del mio duca, quando, dietro a me, drizzando il dito, una delle anime gridò: «Veh, guarda, che non par che luca lo raggio da sinistra a quel di sotto, e come vivo par che si conduca!» Dante, nel vedendosi riconosciuto come uomo vivo, e quindi, ammirato implicitamente, si ferma, gli occhi rivolsi al suon di questo motto e vidile guardar per maraviglia pur me, e il lume che era rotto e l'ombra che io davo. E allora Virgilio lo ammonisce: «Perché l'animo tuo tanto s'impiglia?» disse il maestro, «che l'andare allenti, che ti fa ciò che quivi si pispiglia? Vien dietro a me e lascia dir le genti. Sta come torre ferma, che non crolla giammai la cima per soffiar de venti.» Ecco il monito morale. È una terzina notissima, vero? Lascia dir le genti, sta come torre ferma, che non crolla giammai la cima per soffiar di venti. Che sempre l'uomo, in cui pensier rampolla sovra pensier, da sé dilunga il segno perché la foga l'un dell'altro insolla. L'uomo, nel quale da pensiero nasce un altro pensiero, allontana da sé il segno, allontana da sé la meta, perché il vigore, la foga del pensiero nuovo ammollisce, insolla, quella dell'altro. E dunque vuol dire, l'avete capito, se ci preoccupiamo di tutto e vogliamo dar bada a tutto, finiamo per perdere di vista quello che è il segno, cioè la meta. Bisogna dunque procedere verso la meta senza preoccuparsi. Che potea io ridir, se non io vegno? Dissilo alquanto del color cosperso che fa l'uom di perdon talvolta degno, arrossendo. E intanto per la costa di traverso venivan genti innanzi a noi un poco, cantando miserere verso a verso. Quando s'accorsero che io non dava loco per lo mio corpo al trapassar dei raggi, mutar lor canto in un oh lungo e roco. E due di loro, in forma di messaggi, corsero incontro a noi e dimandarne: di vostra condizione fatene saggi. Diteci la vostra condizione, come mai siete qui? E il mio maestro: voi potete andarne e ritrarre a color che vi mandaro che il corpo di costui è vera carne. Se per veder la sua ombra restaro, com'io avviso, assai è lor risposto: facciangli onore ed esser può lor caro. Vapori accesi non vid'io sì tosto di prima notte mai fender sereno, né sol calando nuvole d'agosto che color non tornasser suso in meno. E una similitudine, vedete, certe volte si vedono in cielo stelle cadenti che fendono il sereno del cielo. Oppure, ancora d'estate, certe notti si vedono nella notte buia alitare, palpitare dei lampi. Non c'è un temporale, sono scariche elettriche dovute a fenomeni atmosferici. Non c'è un temporale, non c'è pioggia, anzi la notte è serena e calda. Soprattutto nel mese d'agosto ci è possibile vedere entrambi questi fenomeni, le stelle cadenti che solcano il cielo e quel palpitare di luci all'orizzonte, di lampi silenziosi. Ebbene, Dante ricorre a queste due similitudini per farci comprendere la velocità con cui i due messaggeri sono tornati a riferire. E giunti là, appena ebbero riferito che Dante è vivo, con gli altri a noi dier volta come schiera che corre senza freno. Ecco questo precipitarsi giù incontro ai due poeti di tutte quelle anime. Virgilio si spaventa, dice: questa gente che preme a noi è molta e vegnoti a pregar, disse il poeta, però pur va ed in andando ascolta. Ed ecco quelle anime che gridano tutte: o anima, che vai per esser lieta con quelle membra con le quai nasceste, venian gridando, un poco il passo queta, guarda se alcun di noi unque vedesti, sì che di lui di là novella porti, de perché vai, de perché non t'arresti, noi fummo già tutti per forza morti e peccatori infino all'ultima ora, ecco, negligenti, uccisi, morti per forza, quindi nel peccato fino al momento della morte. Per fortuna, nel momento della morte ci siamo convertiti e abbiamo chiesto perdono a Dio e così ci siamo salvati. Quivi, al momento del morire, lume del ciel ne fece accorti, sicché pentendo e perdonando, fora di vita uscimmo a Dio pacificati, che del desio di se vederne ancora. Oggi ancora ci tormenta, ci fa soffrire dolcemente però questo desiderio di vedere Dio, che un giorno sarà soddisfatto quando avremo finito la nostra purificazione. E io, Dante risponde, per quanto io vi guardi, non riconosco alcun, ma se a voi piace cosa che io possa, spiriti ben nati, voi dite, e io farò per quella pace che dietro i piedi di si fatta guida, di mondo in mondo cercar mi si face. Ed ecco, quelli allora fanno una gara tra essi per poter affiancarsi a Dante e comincia il primo. Siamo all'ultima parte del canto, il primo. Ed uno incominciò. Ciascun si fida del beneficio tuo senza giurarlo. È inutile che tu ci faccia delle promesse o ci dia delle garanzie, delle assicurazioni come Dante si è sforzato di fare. Ti crediamo. Io che solo innanzi agli altri parlo, ti prego. Se mai vedi quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo, che tu mi sia dei tuoi preghi cortese infano, sì che ben per me si adori. Ecco, devi, se torni nel mondo, ricorda me stesso laggiù tra Romagna e quel di Carlo, cioè tra la Romagna e il regno napoletano, in Fano, Fano nelle Marche, e Jacopo del Cassero, di antica e illustre famiglia di Fano, appunto, che fu podestà di Bologna, e come podestà di Bologna si urtò contro un duca d'Este, marchese di Ferrara, fu poco dopo eletto podestà a Milano. Si trattava dunque di andare da Bologna a Milano, ma per andare da Bologna a Milano avrebbe dovuto passare attraverso Modena, cioè attraverso territori che appartenevano ancora al duca d'Este. E allora cercò di fare un altro viaggio, un giro, diremmo noi. Da Bologna andò al mare, dal mare salì, lungo il mare salì fino, diciamo, a Venezia, pressappoco, e poi lungo il territorio della Repubblica di Venezia tentò di avvicinarsi a Milano, ma l'altro, il suo nemico, il signore d'Este, lo attendeva, lo faceva spiare, lo faceva seguire, e così quando giunse nelle vicinanze di Padova fu preso e ammazzato. Quando quindi fui io, dice al 73, cioè fui di Fano, ma li profondi fori, le ferite, onde uscì il sangue in sul quale io sedea, fatti mi furo in grembo agli Antenori, cioè nel territorio padovano. Corsi al palude, 82, e le cannucce e il brago mi impigliar sì ch'io caddi, e lì vidio delle mie vene farsi in terra lago. Poi c'è l'altro, e l'altro è Bonconte. Poi disse un altro, deh, se quel disio si compia che ti tragge all'alto monte con buona pietate, aiuta il mio, io fui da Montefeltro, io son Bonconte, Giovanna o altri non ha di me cura, perch'io vo tra costor con bassa fronte. Giovanna è la sua vedova, né Giovanna la mia vedova, né altra persona prega per me, sono stato proprio dimenticato da tutti, per cui questo Bonconte si sente mortificato in mezzo ai suoi compagni, per i quali c'è ancora, per fortuna, qualcuno che prega. Giovanna o altri non ha di me cura. Questi primi canti del Purgatorio, vi dico una osservazione di carattere generale, sono tutti un po' aduggiati da una malinconia che li rende forse più delicati, più squisiti che non altri canti. C'è come elemento componente questa malinconia ripetuto a parecchie riprese, almeno a tre riprese diverse, questo pensiero, la donna non si ricorda più di me, io sono morto e nessuno si cura di me, neanche la mia vedova pensa a me. Ritorneremo su questo elemento sentimentale che porta una nota di dolore, di malinconia in questi canti. Giovanna o altri non ha di me cura. E allora Dante domanda, ma come mai tu sei caduto nella battaglia di Campaldino, la famosa battaglia di Campaldino, nella quale Dante stesso combatté. Tu sei caduto nella battaglia di Campaldino 1289 e non si trovò mai più il tuo corpo. E allora Buonconte da Montefeltro racconta come egli fosse stato ferito mortalmente nella gola, come avesse abbandonato la battaglia, fosse fuggito insanguinando il piano, poi avesse perso la vista, fosse caduto e la parola nel nome di Maria finì. Ecco, nel momento della morte si rivolge a Maria, alla Madonna, e così muore riconciliato. E allora il demonio, che essendogli sfuggita quest'anima, addensa le nubi sopra l'Appennino e sul campo di battaglia, e il ciel, passo al 117, il ciel di sopra fece intento, questa tensione delle nubi del cielo che prepara il temporale, sì che il pregno aere in acqua si converse, poi finalmente il cadere violento, scomposto dalla pioggia. E la pioggia cadde e ai fossati venne, e allora i fiumi si gonfiano e trovano il corpo di Ponconte, lo rivoltano, lo rotolano fin nell'arno, sogliendogli dal petto la croce che io fei di me quando il dolor mi vinse, lo trovate al 127. E poi cespugli e alberi e rami e sabbia coprono quel corpo. E ci andiamo all'ultimo, l'ultima intervista con la Pia, che è di una delicatezza senza pari, la Pia dei Tolomei, la quale fu rinchiusa nel castello del marito e fu uccisa, dicono alcuni per infedeltà da lei commessa, altri perché il marito Nello desiderava riammogliarsi. I due motivi possono benissimo andare insieme. In ogni modo fu buttata giù dalle torri del castello a sfracellarsi sulle rocce, là dove il popolo per molti secoli disse il salto della contessa. Ma guardate, «Deh, quando tu sarai tornato al mondo, dice la Pia, e riposato della lunga via», seguitò il terzo spirito al secondo, «ricorditi di me, che son la Pia. Siena mi fe, disfecemi Maremma». Notate, è l'unico spirito in tutta la commedia che si preoccupa di Dante. «Quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via», questo particolare femminile che soltanto la Pia può avere, soltanto una donna può avere. Vi è capitato a tutti di arrivare a casa dopo un lungo viaggio o di affari o d'altro, e mentre padre e fratelli sono lì che vi spiano per cominciare subito il discorso sul successo del vostro viaggio, sull'insuccesso del vostro viaggio, la mamma vi domanda: «Sei stanco, figliolo? Vuoi bere qualche cosa? Vuoi il caffè, figliolo? Vuoi questo? Vuoi quest'altro?» La mamma è l'unica che sempre si preoccupa della vostra salute e del vostro riposo. E quindi la Pia qui è ben femminile, ben mamma. «Quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, ricorditi di me che son la Pia. Siena mi fe, disfecemi Maremma». Fui uccisa in Maremma, in un castello della Maremma. «Lo sa colui che inanellata pria, disposando, m'avea con la sua gemma. Lo sa bene mio marito, quel Nello dei Pannocchieschi, che mi fece uccidere». Ma vedete, non c'è nessun sdegno, nessuna denuncia, diremmo noi. C'è una discrezione, una dolcezza anche nel ricordo della sua morte, che è proprio di questo spirito femmineo e materno.